Come fare a dire già amen alla parola di Dio se non conosciamo il messaggio? È un atto di fiducia. Ed è una fiducia giusta, una fiducia ben riposta, perché Dio non ci delude mai. È vero? La Bibbia, la parola di Dio è sempre verità, è sempre la cosa giusta da ascoltare e da mettere in pratica. Leggiamo tre versetti selezionati da Genesi capitolo 22. Genesi 22. Vi consiglio di leggere per conto vostro tutto il capitolo, ma voglio estrarre questi tre versetti con un filo conduttore che è il messaggio di oggi. Eccomi il valore della disponibilità. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, egli rispose: eccomi. Andiamo più avanti nella storia, versetto 7. Isacco, il figlio di Abramo, l'unico figlio naturale, Isacco parlò ad Abramo, suo padre, e gli disse: padre mio. Abramo rispose: eccomi qui, figlio mio. E Isacco: ecco il fuoco, la legna, l'occorrente per il sacrificio, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Andiamo al versetto 11. Ma l'angelo del Signore chiamò Abramo dal cielo e disse: Abramo, Abramo. Egli rispose: eccomi. Il messaggio di Dio per me oggi è: eccomi. Il messaggio di Dio per la tua vita è: eccomi. Dio ci vuole dire: siate disponibili, mettetevi a disposizione, eccomi. Quello che abbiamo letto, la parola chiave di oggi, si potrebbe anche tradurre presente, o sono qui, oppure, forse questa mi piace di più di tutte, ci sono. È bello sentirselo dire, vero? Ed è bello dirlo se stiamo maturando a livello spirituale. È bello dirlo, è bello sentirselo dire: ci sono. Per qualunque cosa tu possa avere bisogno, ci sono. Ma è bello dirlo, è bello sentirselo dire, è bello viverlo, non credi? È bello vedere negli altri la dimostrazione della disponibilità. E sai qual è la più grande dimostrazione di disponibilità? Donare tempo, concedere tempo e attenzione. La prima volta che Abramo dice eccomi, lo dice al Signore. Appena il Signore chiama Abramo, lui risponde immediatamente, senza titubanze, senza se e senza ma: eccomi. Possa Dio trovare anche in me questo tipo di disponibilità. Possa anche io rispondere sempre al Signore quando leggo la Bibbia, quando Dio mi dice qualcosa attraverso la sua parola, attraverso le situazioni, quando Dio mi dice qualcosa attraverso qualcuno. E quando Dio ti dice qualcosa attraverso qualcuno, serve doppia umiltà, perché Dio si serve di qualcuno che ha difetti come me e te. Quando Dio ci parla, che anche noi, come Abramo, possiamo dire: Signore, sto qua, eccomi, sono disponibile. Io ho immaginato come un appello a scuola, o in classe, a lezione. Si fa l'appello e lo studente, l'alunno, l'alunna presente, dice appunto: presente. Per Abramo questa non è una novità, quella della disponibilità. È vero, Abramo, lo vediamo nella Bibbia, sempre sensibile alla voce di Dio. Tornando indietro nel tempo, nella biografia di Abramo, torniamo indietro, anni prima, Dio parla, presumibilmente la prima volta, ad Abramo, e gli dice: Abramo, vai via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. E Abramo già dall'inizio, dal quel primo incontro con Dio, si dimostra disponibile. Abramo dice, Signore, ci sono. Abramo dice, Signore, puoi contare su di me. Questo sta dicendo essenzialmente. Qual è la tua risposta quando Dio ti parla? Abramo si dispone sempre ad ascoltare cosa Dio avesse da dirgli. Perciò il Signore può guidare costantemente Abramo. Se io non ascolto Dio, giorno dopo giorno, il Signore non mi può consigliare, non mi può guidare, non mi può incoraggiare, non mi può motivare secondo la sua volontà. Dio continua a parlare a chi lo ha già ascoltato. Dio non spreca tempo. Dio non sta a parlarmi quando io non lo ascolto, quando io lo ignoro. Vuoi che Dio ti guidi? Ascoltalo. Vogliamo coltivare la pratica dell'ascolto della voce di Dio. Coltiviamo per favore la pratica dell'ascolto della Bibbia, attraverso la lettura, la riflessione della Bibbia. Ci fu tra il padre della fede e Dio un rapporto tale che Abramo è chiamato nella scrittura l'amico di Dio. E il Signore dice di Abramo, io sto per fare qualcosa. Posso nascondere i miei progetti ad Abramo? No. Tra Dio ed Abramo c'era un rapporto speciale. Questo rapporto speciale ci può essere anche tra te e il Signore. Dio lo vuole, tu lo vuoi? Ti ricordi quella preghiera che fa Abramo per gli abitanti della città di Sodoma? È un dialogo toccante tra un figlio e il Padre Celeste. Ti ricordi quella preghiera? Signore, tu sei giusto. Signore, sta dicendo Abramo, tu sei il migliore giudice che ci possa essere. Abramo sta dicendo, Signore, tu non metterai insieme, non farai di tutte le erbe un fascio, giudicando sia il giusto sia il malvagio, la persona senza scrupoli. E allora continua Abramo nella sua preghiera di intercessione, di mediazione, no? Tra Dio e quella città, Signore, se ci sono 50 giusti, e Dio, no, non distruggerò la città di Sodoma per amore, per riguardo ai 50 giusti. Poi Abramo riprende il discorso, Signore, se ce ne sono 45 di giusti residenti nella città di Sodoma, e Dio lo rassicura, se ce ne sono 45, io per amore loro risparmierò la città di Sodoma, nonostante tutto il male che si compie in quella città. E poi Abramo, Signore, se ce ne sono 40, e se ce ne sono 30, e se ce ne sono 20, e se ce ne sono 10? Poi Abramo conclude la preghiera con la promessa da parte di Dio: anche per amore di 10 persone io risparmierò o risparmierei la città di Sodoma. Io mi fermo un attimo per aprire una parentesi importante, ritengo. Quante volte hai pensato alla tua presenza nel tuo condominio, nel tuo vicinato, nel tuo quartiere, nella tua città, come a una presenza benefica? Ma ti rendi conto quanto è importante la tua vita, la tua influenza spirituale davanti a Dio e a livello sociale? Ma ti rendi conto quanto vale la tua testimonianza, il tuo esempio spirituale? Diamo valore a ciò a cui Dio dà valore. Vogliamo essere figli di Dio, servi di Dio, dovunque siamo. E ci sono altri punti, altre parti della biografia di Abramo che mi fanno riflettere sulla sua attenzione, sulla sua capacità di ascolto di Dio. L'eccomi dell'attenzione da parte di Abramo. Ho pensato ad esempio a quando nel libro della Genesi Abramo finisce di parlare con il Signore, Dio lascia Abramo e si leva in alto, dice la Bibbia. In un altro brano del libro della Genesi, sempre, è scritto che quando il Signore finisce di parlare con Abramo, se ne va. Se ne va e Abramo ritorna nella sua abitazione. Un appuntamento. Io voglio riflettere con voi dell'importanza dell'appuntamento con Dio. Non mancare all'appuntamento con Dio attraverso la preghiera. Non mancare all'appuntamento con Dio attraverso la lettura e lo studio della Bibbia. Non mancare agli appuntamenti che Dio ti fissa a volte proprio a questo indirizzo, a questo civico. Viacino da Pistoia 4652. A volte gli appuntamenti che Dio mi fissa, mi prende, coincidono con le attività e con i servizi della mia chiesa. Ci state pensando? Riflettiamoci bene. A volte gli appuntamenti che Dio ci dà sono per venire incontro alla necessità di qualcuno intorno a noi. E forse non pensiamo che quello sia un appuntamento di Dio, ma in realtà lo è, perché Dio si vuole servire di noi. Per una parola buona, per un'azione buona, per un buon consiglio, per fare del bene, per essere riflesso della meravigliosa luce di Dio nella nostra vita. Esserci per ascoltare Dio innanzitutto, l'eccomi dell'attenzione. Poi, versetto 7, Abramo di nuovo dice eccomi, ci sono qui, presente, conta su di me. Stavolta, la seconda volta, Abramo lo dice al figlio, lo dice ad Isacco. E io come credente, io come genitore, vi voglio chiedere stamattina quanto sono realmente presente nella vita o per la vita di mia moglie e dei miei figli. Credo che dobbiamo chiederci stamattina, come genitori innanzitutto, direi, ma anche come figli, quanto siamo concretamente presenti nella vita dei nostri genitori, per aiutarli, per ascoltarli innanzitutto, per sostenerli, per fare la nostra parte. Isacco fa una domanda al padre, al papà. Papà, ma io vedo tutto l'occorrente per il sacrificio che Dio ti ha chiesto di offrire. Parentesi, Isacco non sapeva tutto quello che Dio aveva detto ad Abramo, evidentemente. Abramo sa che Dio gli sta facendo una richiesta tremenda, incomprensibile, direi impraticabile, se non si trattasse di Abramo, che invece si prepara a fare la volontà di Dio, anche se si tratta di qualcosa che non si riesce a capire. Abramo, immaginiamo il suo tormento, ma ne parliamo dopo, tra qualche minuto. Adesso mi voglio concentrare sulla domanda che Isacco fa ad Abramo. Papà, qui abbiamo la legna, abbiamo quello che serve per appiccare il fuoco, abbiamo tutto, stiamo andando anche nel luogo prestabilito per offrire questo sacrificio al Signore, questo olocausto, cioè presentare a Dio interamente attraverso il fuoco un animale, una vittima. Isacco si chiede, ma il sacrificio, papà, dov'è? Qui non abbiamo al seguito una pecora, un capretto o un altro animale da offrire al Signore per chiedere il suo perdono, per dirgli grazie. E Abramo risponde in maniera molto delicata, in maniera sincera, ma immagino in quelle parole quanta commozione e quanta sofferenza potesse esserci. Figlio mio, Dio stesso si provvederà l'occorrente per il sacrificio. Abramo non ha il coraggio di dire al figlio: il sacrificio dovresti essere tu. Così ha detto il Signore. Abramo trova le parole, Abramo trova il tempo di rispondere al figlio. E io credo che qui ci sia la necessità, a partire da me, di un autoesame. Quanto tempo trascorriamo con i nostri figli, genitori, e quanto tempo di qualità? Perché non basta essere rientrati a casa e dire sono arrivato, eccomi. Non basta rientrare fisicamente, bisogna esserci con la mente e con il cuore. Quante volte si ritorna a casa a livello di massa ossea e muscolare, ma non siamo tornati a casa, perché la testa ancora ce l'abbiamo nel lavoro, nel da fare, in tutte le commissioni, le faccende e le responsabilità esterne alla famiglia. Io credo che il Signore questa mattina ci voglia far riflettere, come genitori, ma dicevo anche come figli, perché anche i figli hanno precisi doveri di ascolto, di assistenza, di comprensione, di solidarietà. Voglio riflettere insieme a voi. Posso dire come Abramo, eccomi. Ci sono anche io, ci sono davvero, per la mia famiglia. Guardo, ascolto, dedico del tempo. E una volta ho raccontato quell'aneddoto di quel bambino che chiede al papà quanto guadagnava all'ora. Forse molti di voi conoscono questa storia. Papà, quanto guadagni all'ora? E il papà glielo dice. Passano dei giorni, quel bambino si presenta dal papà: papà, ti devo dare qualcosa. E tira fuori un sacchetto pieno di monete che equivalevano esattamente alla paga oraria, al compenso orario del papà. Papà, queste sono perché tu possa passare un'ora con me. C'è tanto da riflettere. C'è tanto da riflettere. C'è tanto da riflettere come coppie. C'è tanto da riflettere, credo, a ogni livello, anche nell'amicizia. C'è tanto da riflettere, credo, anche nei rapporti lavorativi. Ci siamo presenti. Ma c'è la testa in quello che facciamo? C'è il meglio della nostra attenzione? C'è il nostro cuore? Ci stiamo dedicando davvero a quello a cui diciamo di dedicarci? Questa è la grande sfida per ognuno di noi, riguarda tutti, riguarda i bambini, riguarda i ragazzi. Spesso i bambini hanno dei deficit di attenzione, i ragazzi, gli adolescenti, a volte si fatica a far convergere l'attenzione dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti sui loro doveri, sui compiti, ad esempio. Che fatica! Ma non è meno faticoso a volte per le persone adulte. E quante volte diciamo a qualcuno che dice di ascoltarci: ma mi stai ascoltando? Ma mi ascolti? Ma mi ascolti? Vogliamo essere attenti. Ma davvero, non soltanto a parole. Ecco, volevo cogliere questo secondo aspetto dell'attenzione, della pazienza di Abramo verso suo figlio, che gli fa una domandona. Abramo avrebbe potuto dire, come si usava, e purtroppo si usa ancora: tu stai zitto, tu non capisci niente, Isacco, ma che domande sono da fare? Ma sbrigati piuttosto a camminare e facciamo presto ad arrivare dove Dio ci ha detto di offrire questo sacrificio. Abramo non è un genitore o una persona, per generalizzare, superficiale. E qualche tempo fa stavamo ascoltando a casa, e forse ti sembrerà una cosa un po' curiosa quella che io sto per dire. Stavamo seguendo il funerale, pensate un po', il funerale, non ho problemi neanche a dirlo, chiesa di San Benedetto del Tronto, è venuta a mancare la mamma del pastore Angelo Bleve, e ho seguito il funerale quando ho potuto, insomma, nella giornata stessa, qualche ora dopo. Quanto mi ha colpito quello che hanno detto i figli, in base all'argomento di oggi, in particolare voglio riportare quello che ha detto la figlia Diceva, tra le altre cose, questa, la figlia della persona, della donna andata con il Signore, siccome il papà, quindi il marito della credente che se n'è andata, insomma, pastore molto impegnato con vari incarichi in Puglia, e allora la figlia diceva, molti pensano del papà, molti pensano che tu abbia raggiunto l'apice nella carriera ministeriale, pastorale, quando eri segretario di, quando viaggiavi, quando ti invitavano, quando organizzavi questo, quando eri questo e quest'altro. La figlia dice del papà: secondo me tu hai raggiunto il massimo della tua carriera ministeriale negli ultimi anni, in questi ultimi anni, quando hai rinunciato a una serie di impegni per fare compagnia a mamma, che ormai era malata, per sostenerla, per non farla sentire sola, per farle pesare di meno, che lei non avrebbe potuto viaggiare, lei non avrebbe potuto fare tutta una serie di cose. Vedete come, figli, come i figli guardano la nostra vita in maniera diversa rispetto a come la guardiamo noi a volte. Forse per me il top che io possa dare ai miei figli è quando ho guadagnato di più, ho fatto di più, ho raggiunto determinati successi. Ma per i miei figli, forse il meglio che io possa dare loro è più tempo di qualità con loro. È più tempo in cui cercare Dio insieme, cantare a Dio insieme, leggere le storie della Bibbia insieme. Questo messaggio mi ha tanto fatto riflettere, spero che faccia riflettere anche te. E io ringrazio Dio perché il terzo eccomi di Abramo, quello conclusivo, perché non voglio mandare a monte i vostri programmi legati alla domenica e al pranzo domenicale e al resto della giornata. Riflettevo anche su questo. Il primo eccomi di Abramo, il primo ci sono è detto a Dio per ascoltarlo. Il secondo eccomi di Abramo è un eccomi detto al figlio per rispondergli, l'eccomi dell'affetto possiamo definirlo. Il terzo eccomi di Abramo, esserci per agire, è l'eccomi della fiducia. È l'eccomi della fiducia, perché è la prima volta che Dio parla ad Abramo, lui dice eccomi, ma Abramo la prima volta non sa quello che Dio gli avrebbe detto. La richiesta, tra virgolette, assurda che Dio gli avrebbe fatto. La seconda volta, il terzo eccomi di Abramo detto al Signore, invece, è un eccomi consapevole. Perché Dio la prima volta gli ha parlato. Abramo, prendi tuo figlio, l'unico, colui che ami, e offrimelo sopra uno dei monti che io ti dirò. La seconda volta che Dio parla ad Abramo, Abramo ha il cuore spezzato. Signore, cosa mi puoi dire? Cos'altro mi puoi dire, Signore? Cos'altro mi dirai? Eppure Abramo, la seconda volta, e lo stimo doppiamente, Abramo come uomo di fede, come padre della fede, dice di nuovo, Signore, eccomi. Qualunque cosa tu voglia dirmi, Signore, io sono ancora qua. Ci sono. Cosa avrebbe potuto dire Dio ad Abramo ancora? Abramo si sente dire dal Signore, dall'angelo del Signore, che è una personificazione della presenza di Dio. Possiamo dire il figlio di Dio prima della sua incarnazione. Potremmo dire Gesù prima del tempo, per intenderci. L'angelo del Signore, non un angelo qualunque. L'inviato del Signore, il messaggero per eccellenza del Signore, dice ad Abramo dal cielo: fermati, Abramo, perché ora so che tu temi il Signore, che sei disposto a tutto pur di fare la sua volontà. Fermati. E c'è un sacrificio sostitutivo, un animale viene offerto al Signore in olocausto al posto di Isacco. E qui vediamo una scena che è nell'Antico Testamento, ma sembra del Nuovo Testamento. Vediamo in penombra il Golgota, la croce, quando il Figlio di Dio si è sostituito a me Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, il Signore ha dato la sua vita per me, perché io potessi essere salvo, potessi essere risparmiato. Abramo stava per compiere quell'atto sconcertante, l'ordine divino di offrire suo figlio in olocausto. E la lettera agli Ebrei commenta questo grande test che Dio fa fare ad Abramo, questa prova estrema. In Ebrei leggiamo che per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito, eppure Dio gli aveva detto: è in Isacco che ti sarà data una discendenza, perché Abramo era convinto, continua a dire il Nuovo Testamento, che Dio è potente da risuscitare anche i morti. E riebbe Isacco come per una specie di risurrezione. Cioè il ragionamento di fede di Abramo era, in parole povere, questo: Signore, io non so quello che farai, non so se mi fermerai all'ultimo momento, non so se permetterai che Isacco muoia e lo farai ritornare in vita, perché tu mi hai detto una cosa, che io avrò una discendenza, che nascerà da me un grande popolo, e ciò avverrà attraverso Isacco. Quindi Abramo sta pensando: Signore, tu non puoi mentire, tu non ti puoi contraddire, ma io faccio quello che tu mi stai dicendo, anche se non mi sembra logico, anche se mi sembra una cosa pazza, una cosa folle. Signore, io voglio fare la tua volontà. Signore, aiutami a ragionare così, in questi termini, come fa Abramo, con questa prontezza, con questa disponibilità. Può Dio contare su di te? Può Dio contare su di me? Giorno dopo giorno, nelle grandi e nelle piccole cose, perché a volte le grandi cose siamo disposti a farle per Dio, ma ci perdiamo, o mi perdo, nelle piccole cose. Quando Dio ci chiede qualcosa di piccolo, che forse tanti considerano piccolo, ma Dio no, perché per Dio non ci sono cose piccole o cose grandi. Qualunque cosa io faccia per il Signore è importantissima, perché è fatta appunto per il Signore. Ma il pranzo domenicale è salvo, non vi preoccupate. Abramo dimostra la sua fede concreta, non venendo meno nella fede, in quelle 3 giornate di viaggio. Fratelli, amici, ragazzi, 3 giorni di viaggio, con quel peso dentro, ma ci pensi? Io leggevo questo brano anni fa, da non genitore, lo leggo adesso. Mio figlio morirà. Dio, dopo avermelo promesso, adesso mi chiede mio figlio. Dio, dopo avermelo donato, adesso se lo riprende. Abramo, tra l'altro, aveva le idee chiare anche parlando di diritti di Dio. Se Dio mi dà qualcosa, lui ha il diritto di riprendersela. I doni di Dio a volte sono temporanei, sono per un tempo, per un momento, per una fase, e noi dobbiamo accettare questa cosa. Dio ha il diritto di richiedere quello che ci ha dato, perché tutto gli appartiene, e noi apparteniamo se siamo credenti. 3 giorni di viaggio, Abramo continua, nella risposta che dà ai suoi servi vediamo la grande fede di Abramo. Io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi torneremo. Ma come, Abramo? Forse ti stai contraddicendo. Abramo, Dio ti ha chiesto tuo figlio e dice ai tuoi servi, ai tuoi collaboratori: andiamo, facciamo e ritorniamo. Voi aspettate qui, perché è una questione personale, privata. Nella risposta al figlio vediamo la fede di Abramo. Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto. Abramo credeva fermamente nella parola di Dio. Ma cos'è la Bibbia per me? Ma cos'è la Bibbia per te? Ma quanto vale la parola di Dio per te, per me, nella nostra vita? Abramo dice ancora: eccomi. Mi fa riflettere tanto che il primo eccomi di Abramo al Signore, il terzo eccomi di Abramo al Signore, in mezzo c'è l'eccomi affettivo leccomi umano, leccomi alla famiglia. Non facciamo l'errore di misurare la spiritualità nostra o di altri da quanto il rapporto con la famiglia sia marginale. Cosa ho detto? Ho detto una cosa che somiglia a una parolaccia, però tanti lo pensano forse, e io l'ho pensato per molto tempo. La spiritualità di una persona si misura da quanto è disposta quella persona a rinunciare a tutto, anche alla famiglia, per un certo fine, fosse anche un fine a sfondo spirituale. Parole che pesano piombo, lo so. Se pensi che Dio avesse avuto per te un certo tipo di progetto, non ti saresti sposato, non avresti messo su famiglia. Ma se hai ritenuto il tuo matrimonio un dono di Dio e se hai ritenuto i tuoi figli un dono di Dio, tu devi fare determinate scelte. Sto predicando innanzitutto a me stesso, come se io fossi qua, ma al tempo stesso fossi qua, contemporaneamente. Leccomi umano di Abramo, leccomi alla famiglia, leccomi al figlio, è centrale, incastonato, come una pietra preziosa, tra il primo e il secondo eccomi di Abramo, al Signore. Tu non potrai mai dire, io non potrò mai dire, veramente, eccomi, Signore ci sono, Signore puoi contare su di me, se degli altri non me ne importa niente. Detto in maniera cruda e drastica, forse un po' brutale, perché il discorso vale non solo a livello familiare. Non è possibile che non mi interessa niente degli altri e io dico di aver detto al Signore, Signore eccomi, serviti di me. Inganno me stesso. Se io ho detto eccomi al Signore, gli altri devono sapere di poter contare su di me, con i miei limiti, con i miei mezzi, è chiaro. Ma c'è la disponibilità in me di guardare, di osservare, di ascoltare, di farmi carico delle necessità degli altri. Ma c'ho il senso, non solo della famiglia come si è detto, ma c'ho il senso della comunità, c'ho il senso dell'amicizia, c'ho il senso della solidarietà. Signore, aiutami a trovarlo in te, nella tua persona, nella tua natura. Signore, aiutami a trovare il senso di altruismo nella tua parola. Eccomi, Signore. Ci siamo? Ci sono? Ci sei? Vogliamo esserci sempre per il Signore e anche per gli altri, per chi ci circonda. Ed esserci per gli altri richiede, l'ho detto all'inizio, soprattutto tempo. Se io non ho tempo, è inutile che dico Signore, eccomi. Il dono più grande che possiamo fare al Signore è il tempo. Il dono più grande che possiamo fare agli altri è il tempo. Quante volte siamo rimasti così contenti, a volte persino commossi, di qualcuno che aveva lasciato tutto per fare qualcosa per noi. Qualcuno che ha lasciato tutto e ha fatto qualcosa per noi. E parlando di priorità, di ideali, un tempo avevo grande ammirazione per chi non aveva tempo. Adesso chi non ha tempo per le persone, chi non ha tempo per il Signore, doppie preghiere. E grande preoccupazione, e grande senso di, come dire, allarme. Troviamo il tempo per le persone e per le cose importanti. Se tu non trovi tempo per Dio, o Lui non è importante, parlo in prima persona, o io non ho capito niente di Dio. Se non trovi tempo per gli altri, non vuol dire che, qua non si sta parlando di ognuno c'ha la sua vita, ognuno c'ha il suo lavoro, ognuno c'ha le sue scadenze, le sue pressioni, eccetera. Ma vale per tutti quanti noi. Dio conosce il nostro tempo. sa quello che possiamo offrirgli e Dio sa quello che possiamo offrire per il bene degli altri. Il tempo, l'attenzione, il pensiero, il cuore che possiamo offrire per gli altri. Signore, aiutaci a mettere tutto a posto. Aiutami, Signore, a mettere tutto in ordine. Chi non ha tempo per Dio sta sprecando il suo tempo. Chi non ha tempo per gli altri sta sprecando la vita. Dio è amore. I due più grandi comandamenti, la sintesi della Bibbia. Vuoi la Bibbia in due parole? Come si dice? L'estratto. Vuoi l'estrema sintesi della Bibbia? Ama il Signore con tutto te stesso o te stessa. Due, ama gli altri come te stesso. Quello di cui abbiamo parlato stamattina e con cui Dio mi ha messo nuovamente in crisi, Signore, un'altra volta, con cui mi ha messo e forse ha messo anche te in crisi. Questo messaggio, gli eccomi di Abramo a Dio, al figlio, si racchiudono appunto sui due più grandi comandamenti, sul senso vero della vita, il vero senso della vita. È questo. Ma io ringrazio Dio che finalmente ho trovato il vero senso della vita. Amare Dio e amare gli altri. L'altra volta lo dicevo col mio barbiere. Chiacchieravamo durante il taglio e gli dicevo questo. Sei un bambino, un ragazzo, un adolescente. Nella prima fase della vita sembra che tu abbia bisogno di così tante cose per essere felice, o no? Da bambino, finché non siamo abbastanza maturi, sembra che per essere felici ci serve questo, se arrivassi, se raggiungessi, se mi trasferissi, se guadagnassi, eccetera, eccetera. Tante, tante cose. Man mano che diventiamo più maturi, a livello umano e spirituale, l'elenco si riduce. È vero o no? L'elenco si riduce. Prima era non so di quante pagine, poi diventa una breve lista della spesa. Di cosa ho bisogno per essere felice? Dio, primo posto, e relativamente poche altre persone, e relativamente poche altre cose. Ci alziamo per pregare. Signore, grazie sempre e comunque per la Tua parola. Anche quando la Tua parola, Signore, mi mette e ci mette all'angolo, Signore, noi Ti ringraziamo per la Tua parola. Grazie perché ci hai portato al cuore della Tua parola, nel cuore della fede vera in Gesù Cristo. Ci hai portato, Signore, ad analizzare il vero senso della vita. Esserci per te, per gli altri, per chi ha bisogno. Signore, grazie. Aiutami a mettere in pratica, Signore, la Tua parola, perché io per primo, Signore, mi sento molto carente, estremamente mancante davanti a questo messaggio, a questo aspetto della Tua parola. Aiuta me, Signore, e aiuta chi forse si è rispecchiato con questo messaggio, con una parte di esso in maniera particolare. Signore, grazie perché Tu ci parli, perché ci ami. Ci ami perché non lo sappiamo. Ci ami e basta, Signore. E l'ha mostrato donandoci la nostra salvezza, Gesù Cristo. Signore, grazie per chiunque ha partecipato, per chiunque, non potendolo fare in presenza, ha seguito online. Signore, Ti prego, raggiungi col Tuo Spirito chi non poteva essere qui e sta seguendo, dovunque sia. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Amen.